Nelle sue ricerche sulla musica etrusca, grazie a Bollani, Salvatore Sciarpino notò che la maggioranza dei protodischi incisi nella pietra portavano il nome di un certo Ulfsprösler. A conferma del blasone di Ulfsprösler, nella sua tomba furono ritrovate un'enorme varietà di suppellettili, migliaia di canopi vuoti, una parrucca nera lucida, centinaia di vestiti di canapa pieni di paillette, ma nessuna traccia dello strumento usato da Elves, cantante etrusco, per suonare. In pratica, furia di sperperare in orpelli e addobbi, Ulfsprösler era rimasto senza neanche una lira. Ma allora, i successi e la ricchezza possono portare cantori moderni a sperperare il loro utile per riempire la loro vita di futile? Nessuno lo sa con certezza, nessuno tranne naturalmente il dottor Djembe!
Eu vou ter um menino da laborar para você. Ah, o doutor Gemê, uma lista em mundinho dar educar, uma graminha dar e cortar, uma nova rosa dar consumar para você.
Il dottor Gemê, via dal solito tantan. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
Eccoci qua, bentornati al dottor Djembe, trasmettiamo da Firenze, studio C, per il pubblico in studio col maestro Bollani.
Buongiorno, buongiorno a Riondino, buongiorno al pubblico, buongiorno al nostro notaio Mirko Guerrini.
Eccolo qua.
Buongiorno a tutti. Scriveteci i vostri commenti, i vostri pensieri sulla bacheca di Facebook, oppure riascoltatevi le puntate sul sito di Radio 3 alla sezione podcast.
Sul podcast. Ecco, podcast. Che tema abbiamo oggi, Bollani?
È evidente, sente?
No, che cos'è?
Il tema di oggi
che
è le suppellettili.
Ah, quelli sarebbero le suppellettili?
Sì.
Vabbè, ansiogeni un po'.
Sì, l'ospite di oggi di suppellettili ne ha suonate tante, come vedremo poi durante la nostra puntata, è con noi il cantante dei Marlene Kunz, Cristiano Godano. Cristiano Godano!
Ciao, ciao.
Buongiorno. Buongiorno, Godano.
Posso dire una cosa, visto che hai parlato di suppellettili?
Eh?
Uno dei primi nomi dei Marlene fu Marlene Kunz e le suppellettili.
E noi per noi lo sapevamo.
Ah, voi lo sapevate.
È per questo che l'abbiamo
invitato.
Mi ingaggerò come agiografi dei Marlene Kunz.
Esatto, esattamente. Ci dica, Bollani, no, non avremo mica anche oggi
Ce l'abbiamo, abbiamo una scheda curata da Libero Radichelli che legge i giornali, li sfoglia e trova le notizie sui nostri ospiti.
Ci abbiamo un amico di Bollani, non sappiamo chi è, perché è dietro un paravento, che è un critico di un'altra radio, che fa sempre una serie di commenti, anche sgradevoli, sugli ospiti, accincinando giornali.
Cristiano Godano. Oggi i gramellini della stampa ci occupiamo di Cristiano Godano. Leggiamo su.
Ma sicuri.
Asse portante dei Marlene Kunz, dice il giornale. Si chiamano così perché gli piaceva Marlene Dietrich e perché ogni tanto gli scappa di fare. Poi tipo Kunz. Cosa discoteca che piace a questi giovinastri. Come si chiama l'amico Pannella? Vabbè, scrive pure un libro di racconti che si chiama Ai Vivi, che è diventata nel frattempo. Leggiamo su Libero un'applicazione per l'iPhone, si accende quando nasci e si spegne quando muori. Ai vivi, ai morti. Poi si mette a scrivere canzoni per Gabbio, dando la colpa pure a quel povero Cristo di Giuda, frase stigmatizzata, diciamo, dall'Avvenire, che contesta affermando che uno o è un povero Cristo o è un Giuda. Due cose, francamente, come annacquare vino dei cascelli con l'acqua santa.
Ma non ci permettiamo. Ci
parla di Godano anche Michele Santoro.
Ma non è vero.
Che attualmente trasmette il programma suo su tutte le reti degli italiani. Uno share di 56 milioni di spettatori per due, perché ogni rete ne vale un punto. Dunque, Santoro comunicamente si esprime sotto forma di parabola, godano quelli che l'ascoltano.
Ci dica qualcosa di concreto invece lei, Bollani.
Allora, effettivamente i Marlene Kunz si chiamavano Marlene Kunz e le suppellettili. Lui è il cantante, chitarrista e fondatore quindi del gruppo, ma è anche un attore nel film Tutta colpa di Giuda, era questo a cui si riferiva Radichelli, girato nel carcere delle Vallette di Torino, per il quale film hanno composto anche delle musiche, giusto?
Ma lei recitava in questo film?
Sì, sì.
No, sì o no? Cioè, siamo in un carcere, o sì o no?
Faccio molta fatica ad assumere su me stesso questo senso, mi responsabilizzo troppo. Non mi sento un attore.
Si vedeva però...
Non sento di avere le qualità istrioniche necessarie.
Ho capito, bene, bene.
Possiamo trattare il tema?
Trattiamo il tema che ci viene da Bora Bora.
Bora Bora manda un libro del dottor Gembe intitolato Il bassista sonaglio, la percussione fisica dei componenti del gruppo nel noise rock.
Ah,
lo leggo per la prima volta.
Titolo, questo, il dottor Gembe ci manda sempre i titoli strani dei libri che trova lui.
È concentrato, ecco, oggi si concentra sul cosiddetto istinto suppellettile di molti musicisti di suonare tutto quello che capita loro a tiro, perdendo di vista a volte l'essenzialità delle sette note e l'uso degli strumenti secondo la norma ISO 9000.
Secondo la norma
ISO 9000. Questa è una norma di sicurezza, credo.
Sì, no, una norma comunitaria.
È una norma comunitaria.
Cioè, le azioni più comuni, ci dicono gli autori, le conseguenze più tragiche, figlie di attacchi distinto su pellettile musicali, sono queste: percuotersi le guance con le mani, che alcuni sono fatti male, sono fatti saltare i ponti, battere la punta del jack della chitarra sulla lingua che si fa zzz, con la specie di rumorino per si resta folgorati, suonare a tavola i bicchieri con i coltelli d'argento per produrre una samba con la conseguenza di spaiare il servizio buono dell'ospite.
Questo è il... dove vuole arrivare Gembe?
Comunque sull'istinto, proprio su pellettile, un capitolo intero del libro del dottor Gembe di oggi è dedicato ai fratelli Chao. Sono due cinesi.
No. Manu Chao lo conosciamo dai tempi della Pacianca con i Mano Negra, è famoso in tutto il mondo per le canzoni inconfondibili,
certo.
I testi d'accordo impegnati, ma quello che noi interessa è anche la ricerca che fa sul suono, giusto?
E Piero Chao, laureato in economia come il nostro ospite Cristiano Godano, ha deciso di seguire le orme del fratello fondando prima il gruppo Piedu Sudiciu, nello stile dei Mano Negra, e poi intraprendendo una collaborazione proprio con il fratello Manu.
Ecco, sì, però quello che va detto, lui avendo studiato economia fa delle canzoni impegnate sul tema dell'eros, del mercato, il mondo è tutto denaro, è un mercato globale. Sì. Allo stesso tempo lui usa una tecnologia più povera, perché è più povero il fratello, e dove l'altro usa queste suoni
Non la usa proprio.
Con la bocca, lo fa con la bocca, si risparmia anche e funziona uguale, secondo me.
C'è anche un'attenzione proprio all'ecologia, al tema
all'ecologia,
dell'ambiente.
Cioè, l'ambiente. Sentiamo questo brano che è
Il mercato del amor.
La ricchezza presuppone la pobrezza presuppone la ricchezza. La pobrezza presuppone la ricchezza presuppone la pobrezza che produce la bellezza, la ricchezza concupisce la bellezza. La ricchezza che si compra la bellezza, la ricchezza che si compra la pobrezza, la bellezza che diventa una ricchezza, la ricchezza che diventa una pobrezza. Il mercato dell'amore.
È la cosa più bella del pezzo.
Il mercato dell'amore.
Capitalismo finanziario. Innamorato del denaro.
Il mercato dell'amore.
Capitalismo finanziario.
Il mercato della
pobrezza.
La ricchezza presuppone la pobrezza. La pobrezza presuppone la ricchezza. La pobrezza presuppone la ricchezza.
Dicendo alla mia mamma che è stato che mi chiama da una mezza settimana. E dice che mi ama.
La pobrezza.
La pobrezza presuppone la ricchezza.
È un trattato di economia sul mercato. Non so se Godano vuole commentare questo brano, il contenuto economico, il valore musicale su pellettile, l'uso del ping tecnologicamente, insomma.
La cosa che mi interessava di più era prima, quando dicevi che si può anche fare musica soltanto con la bocca. In effetti c'è una bella ergonomia, uno potrebbe andare a fare un tour dal vivo da solo, non costa niente,
certo.
E guadagna un sacco.
Così fa male.
Zero strumenti, proprio
rischia di farsi male, però.
Perché?
Perché se deve tirare fuori dei suoni importanti, insomma, se dopo 15 date schiaffeggiarsi.
Questo...
Beh, io lo faccio ogni tanto. Cioè, la canzone si chiama Canzone della Foca, mi do delle grosse botte in testa. Però un grande cantante che forse conoscerai di Milano, che è un musicista, Paolo Sciarchi, è noto, che è accompagnato sempre da Fonni di spettacoli, Ivan Della Me, è un grande suonatore, suona tutto, suona tipo i pali degli autobus, i marciapiedi, la propria testa, i sassi, i vigili, suona qualsiasi cosa tu li trovi. È veramente un grande musicista, assolutamente, anche una bellissima filosofia della vita, tra l'altro. E adesso, già che siamo vivi, quello che può risultarci, facciamo il brano dal vivo.
Facciamo un brano dal vivo.
Scelgo io? Facciamo Bellezza.
Bellezza, che intorno...
No, anche perché in fondo la canzone...
La bellezza è una ricchezza. Cos'è la bellezza, quindi?
Cos'è la bellezza?
Passiamo spesso il tempo così, senza utilità. Quella che piace a voi, senza utilità. Che non serve a noi. Noi cerchiamo la bellezza. Cerchiamo la bellezza ovunque. Cerchiamo la bellezza ovunque.
Bello. Bellezza, Cristiano Godano con noi al dottor Gembe.
Lei cerca la bellezza ovunque, comunque è bello questo fatto. Trovo anche interessante l'uso dello sdruccio nelle sue composizioni.
Da che punto di vista è interessante creativamente, dice lei? Sono interessato a questa cosa.
Lo sdrucciolo è interessante perché muove molto, lei alterna un piano e uno sdrucciolo nei distici della canzone. Forse. Sereni e umili,
sì.
È una struttura che anche
visivamente quindi viene fuori, no?
Infatti io guardando Bollani l'ho capito, ho visto che Bollani suonava
era il piano
e lo sdrucciolo musicalmente come pensa che abbia influenzato il
no, lui alterna il piano e lo sdrucciolo.
Ho capito, io però cosa devo fare?
Io ero un po' sdrucciolo, io ho suonato un po' sdrucciolo.
Lui faceva sdrucciolo,
io ho suonato un po' sdrucciolo.
E io ho cantato piacciolo.
Lei guidava
questi due
animali, il piano e lo sdruccio.
Ma sdruccio era un nano.
Abbiamo creato questa bella immagine.
Un nano.
Eccoci alle tre domande del dottor Gembe. Arrivano da Bora Bora, chiuse in tre buste, quindi noi non le conosciamo. Cioè. E notaio, è vero, la facciamo scegliere al nostro ospite.
Facciamo scegliere tra queste tre buste, ecco. La bazzecole, la quisquilie o la pinzellacca.
È più semplice, sì. A, B e C o 1, 2, 3.
Non possiamo, tutte le volte mi...
Che quindi scelgo le quisquilie.
Sì, sì. Le quisquilie.
Quisquilie.
Apriamo la busta.
Apro la busta, notaio.
Apro.
Non c'è bisogno di aprirla con questa violenza, notaio.
Ma perché?
Perché fa sempre così a queste
povere
buste?
Perché la busta di carta la strappavo. E allora su dagli uffici ci mandano... Ho dovuto farla brillare.
Faccia questa domanda a Cristiano Godano.
Gruppi longevi come Marlene Kunz incorrono nella perenne critica dei fans, non siete più quelli di una volta. O nel vostro caso concreto, non siete più gli orsi di una volta. Le piacerebbe far vedere a uno di questi fans una foto di quando anche lui aveva 20 anni di meno e dirgli, caro mio, ma tu sei quello di una volta?
Sì.
Volendo è tutto qua. Cosa posso dire di più arguto di questo? No, tutto
senso,
qua?
Non è facile, no? Si diceva anche prima di iniziare la trasmissione, non è facile quando uno raggiunge il successo, i fans a un certo punto cominciano a volere sempre la stessa cosa.
Sì, però se poi fai la stessa cosa ti mollano perché fai sempre la stessa cosa.
Che è dura, no? Veramente. Guarda.
È un casino.
Non è come con le donne, a volte veramente non capire.
Mentre dal punto di vista
è dura.
Artistic, come cambia il rapporto col proprio mestiere di un cantante?
Diciamo, io quando ho cominciato a scrivere le mie prime cose ho subito scattato un certo tipo di reazione di cui non potevo essere cosciente perché io avevo scritto dei testi. Mi sono reso conto che invece generavano un certo tipo di attenzione. E questa attenzione secondo me mi ha dato un senso di responsabilità, perché siccome quando ti arrivano un sacco di lettere e ti dicono tu sei un poeta, a un certo punto ti preoccupi, cioè ti prendi un senso di responsabilità, no?
Oppure perdi la testa.
E credo di essere andato nella direzione che questa responsabilità mi ha portato verso a volte anche una specie di maturazione, soprattutto secondo me in direzione letteraria, se sto rispondendo alla sua domanda. Quindi sono maturato in questo senso anche.
Perfetto. Siamo passati alla prima domanda e andiamo alla seconda, perché le tre buste
si aprono
le facciate
tutte.
Tre. Okay.
Per ora mi ricordo le bazzecole, la terza non me la ricordo.
Pinzellacchere.
Allora apriamo le pinzellacchere adesso, volevo sentire che rumore fa. Allora,
anch'io, sentiamo. Perché non li sapevamo questi.
Apro la busta.
Sì.
Ce l'aveva in bocca un procione. Purtroppo
hai dovuto uccidere il procione con una katana.
Sì, però era già molto malato. Questo lo dico
bravo,
per non ha fatto correre i problemi.
No, perché sennò poi ci arriva.
Era in fin di vita.
Era in fin di vita.
È un aneddoto, cioè
un vecchio procione.
È vero che c'è in questi dischi di Marlene un ventilatore che colpisce con le pale le corde della chitarra?
Chitarra condizionata?
Sì, la chitarra. No, non è vero.
Chissà perché
usavamo, percuotiamo ogni tanto. Io per esempio metto, ma faccio una cosa che non è che ho inventato io, l'ho vista fare da uno dei miei eroi, una bacchetta da chitarra messa tra manico e corde. Crea risonanze diverse, puoi anche proprio con toccare la bacchetta così inserita e ottieni proprio
una bacchetta da
Di batteria.
Che effetto fa? Tipo brullante, immagino.
No, se la chitarra è distorta vengono fuori delle dissonanze molto interessanti. E se la chitarra non è distorta viene fuori una timbrica molto più risonante, non so come dire, capito, è curioso. Sì.
Che era l'eroe in questione? Che io non mi ricordo chi faceva questa cosa.
Ah, Sonic Youth, ma loro credo che anche il gruppo Sonic Youth.
Ah, okay.
Torino è una bella città nota per la scena rock bella. No?
Vorrei sottolineare Cuneo.
Di Cuneo, quindi prima che lei faccia la domanda, no, poi per carità, lei faccia comunque la domanda, ma sappia,
voi di Cuneo andate mai a Torino?
Questa era la domanda.
È il punto di passaggio. Ci andate più a Torino che a Parigi.
Ma noi di Cuneo stiamo remando a favore della TAV perché ci interessa collegarci con Parigi. Anche in Parigi c'è un sacco di richieste di parigini, come diceva il comico, non mi ricordo più, cioè per venire a Cuneo.
Esattamente.
È uno dei motivi per cui si cerca di fare la...
Beh, Gianmaria Testa, che di Cuneo ha fatto una carriera a Parigi.
Qui io direi di tagliare la testa al toro,
sì?
Che è il simbolo di Torino, peraltro, cantando... Il secondo brano.
Ah, perbacco, sì. Sarei onorato se un'altra sua valutazione sulla metrica.
Sì, ascolterò onorato. Con attenzione.
Canzone ecologica.
Forse sarebbe più bello tacere in accordo coi nostri pensieri che solo ad esprimerli in verbi e parole non son più verità. Ma so che sarebbe anche bello sceglierle bene per farle aderire con più precisione all'anima con la sua musica. Sento svanire il suono infinito, il timbro che unisce la vita alle cose del mondo. L'umano ululato strepita e tutto si fa disarmonico. Pensieri, solo ad esprimerli in verbi e parole, non son più verità. Ma so che sarebbe anche bello sceglierle bene per farle aderire con più precisione all'anima con la sua musica. Sento svanire il suono infinito, il timbro che unisce la vita alle cose del mondo, l'umano ululato contamina. Fiato dell'universo.
Cristiano Godano con Canzone Ecologica. Canzone Ecologica.
Bella.
al dottor Gembei.
È quello che dicevamo prima, no? Cioè, contrappone una stesura piana iniziale a questa cosa che parte vuole. Usando il dattilo. Lei mi usa il dattilo,
però lezione da lei per definire meglio. Sa che insomma, no, l'artista a volte non è l'artista, non è, a volte non è consapevole,
non deve essere.
Io cerco di esserlo abbastanza,
non si può essere mai del tutto.
Ecco, io a proposito di essere consapevoli, Occupy Bora Bora è un movimento di indignati, una protesta pacifica dal basso contro la crisi economica, capitalismo senza regole, crack delle banche, ma insomma parla anche di cultura, un po' come quello che succede al Teatro Valle, ma nell'isola di Bora Bora, perché il dottor Gembe, che da sempre abita là, ha occupato la propria capanna.
Ha fatto una petizione, un appello su Facebook, hanno risposto tantissime persone, ci sono
andate
di gente a Bora Bora,
del VIP internazionale, moltissimi attori di Hollywood. Bene. Sì. Vediamo se possiamo.
Io sono bravo, io sono intelligente, che, io sono credo, consapevole, credo, io abbiamo... sono democratico.
Pronto? Pregano. Pronto?
Io sono bravo, pronto, Lendini, buongiorno.
Sì, che è Occupai Bora Bora, mi scusi.
Sì, sono l'apo, ah, camionista, io sono un camionista, sono bravo, sono intelligente, consapevole e pure democratico.
Ma scusi, che cosa sta facendo?
Sto recitando il mantra della forza interiore consapevole.
Ah, ho
capito. In questi ultimi tempi qua eravamo tutti un po' demotivati. Sono ultime assemblee. Ci durava un'assemblea, durava 5 minuti perché eravamo tutti d'accordo, non, nessuna polemica, non ci divertiva.
Allora che è successo?
Che si è alzata un giorno Angelina Jolie, ha detto sto occupazione peggio di Casatiel che fa mamma.
E cos'è il Casatiel? Ha detto un Casatiel?
Un Casatiel. Ha detto così. Comunque, sei andata via per 2 giorni, non le dico, c'è stato in panica. Andata via Angelina, c'era gente che pregava San Gennaro per farla tornare. Samario ha fatto un voto alla
Samario?
Madonna.
Si chiama
sì.
Samario.
Samario, uno che c'è qua, ce ne sono 35 di Samario. Samario 22. Se lo chiami arriva subito, sì, domani 22, 3 minuti,
sì.
Per esempio, domani 22 ha fatto un voto alla Madonna, ha promesso di non fare più interventi d'assemblea che superano le 3 ore.
Ho capito, perché... cioè, praticamente questa democrazia eccessiva è implosa in questa mancanza di divertimento, questa assemblea è troppo complessa.
Ma più che altro, mi pare... scusi se permette, mi pare imploso lei che deve aver sbagliato pagina.
No, davanti.
Non ho capito la domanda che mi ha fatto.
No, volevo dire che questo vi siete stufati di chiacchierare sempre e di non combinare niente, detta in soldoni. No, non c'è scritta
niente. Certo, no, andare no, soggetto. Ma possiamo anche no, guardi. Il punto è che è andata via Angelina Jolie.
Ha capito.
Io mi aggancerei a
la
questo.
La sostanza che la colpisce è questa.
Beh, noi siamo un po' preoccupati. No, questo ha riportato un po' di dibattito,
che
diciamo. No?
Sì.
Però purtroppo dopo 2 giorni è tornata insieme a un tipo strano. Ha detto che aveva capito che tenevamo bisogno di un motivatore di consapevolezza.
Un motivatore di consapevolezza.
E questo, dici uno, dici che questa va a uscire dalla depressione, non sa che genere. La stessa Angelina, Billy Crystal e pure Dalai Lama.
Ah, ma senti, una specie di psicologo, cosa ha fatto da voi il motivatore?
E ci ha spiegato che dovevamo credere di più in noi stessi, che dovevamo aprirci al mondo. Allora adesso ci alziamo ogni mattina e facciamo il saluto al sole.
Oh. Bravo.
E poi la sera diamo la buonanotte alla luna. Il problema, voglio dire, che la depressione ci sa nel pomeriggio perché non sappiamo a chi andare a salutare.
E avete fatto una riunione d'assemblea. Come ha preso l'assemblea la presenza del motivatore?
Abbiamo ricominciato a discutere ore e ore. Però mentre prima perdevamo tempo dicendo frasi, non so, sono d'accordo parzialmente con la mozione del compagno che pur essendo giuste formalmente dei problemi sostanziali di contenuto.
Sì, ho sentito questi discorsi. Sì.
Adesso è cambiato tutto.
Che dite?
Però perdiamo comunque tempo, ma diciamo sono perfettamente d'accordo con le dolcissime parole del fratello del sole. Anche se il suo verbo così aggraziato non raggiunge per pochi afflati la condizione mentale e spirituale adatta ad ottenere da me la totale condivisione.
Ma che verso il dialetto?
Sì. A pezzo di dialetto non mi sembra che sia cambiato molto. Però.
Come no? È cambiato tutto, anche in modo di interrompere. Prima c'era un florilegge, lasciami parlare, se vuoi fare finire il discorso.
Sì, e ora?
E ora andiamo un po' in stalla e tutto è normale. Ma dai, parla prima tu, finisci il tuo discorso, fratello, non volevo assolutamente interrompere il tuo flusso di energia.
Lo dite con un tono anche molto serio. Che altri consigli...
abbiamo studiato, questo ci ha fatto le ore di lezione, sentite, abbiamo imparato.
Che altri consigli vi ha dato il motivatore?
Ci ha detto che per avere più consensi dovevamo aprirci a mondi differenti dal nostro e non avere paura del compromesso con l'altro.
Ah, questo mi sembra un buon consiglio.
Ma che quello voleva dire che dovevamo far entrare per forza Luca Barbareschi.
Questo,
questo significa.
E che è successo?
È una sommossa. È finito, fratello Sole, sorella Luna, è finito. Tutti democraticamente l'abbiamo mandata a motivare a sua cugina.
Ho capito. Torna l'assemblea, ma guarda. non riescono a integrare Luca Barbareschi.
Si sono arenati,
si sono arenati su quel problema là. Comunque noi andiamo alla Hit Parade.
È il momento della Hit Parade.
Dobbiamo parlare Hit ore
parade.
Di questo.
Scusi, tengo un po' di risollevare. È il momento della Hit Parade.
Ah, bravo,
Che si basa sui gusti di Jean Bajour.
Perché l'ha risollevata proprio bene.
Perché Jean Bajour? Ah, quelle suppellettili. Si basa anche sui gusti del pubblico di Bora Bora, anche sui gusti del pubblico a casa, che segnala le proprie preferenze scrivendo sulla bacheca di Facebook.
Io invito il nostro ospite Cristiano Godano a commentare insieme a noi la classifica.
Va bene.
Al quinto posto Leonard Congo, noto come il cantante dalla voce di velluto, interprete di molte ballads come Sorelle della mutua consapevolezza assistita e Susanna passami il sale, e anche la più conosciuta Osanna.
Bisogna dire che Leonard Congo, proprio fra i cantautori, è il poeta per eccellenza. Pensate, lui si è concesso un periodo lontano dalle scene dopo il grande successo raggiunto all'inizio degli anni 80, si è ritirato su un monte, poi una volta finiti i soldi ha organizzato un tour mondiale che dura dal 2005, perché si vede che ha bisogno di moltissimi soldi.
Ma tu sai come sono finiti i soldi? Posso intromettermi?
Come sono finiti i soldi?
Gliel'ha rubati tutti dalla sua donna, a cui glieli lasciò l'ultima donna ufficiale.
Sì.
Lui era in un monastero tibetano.
Gli ha lasciato i soldi e lei è scappata?
Sì.
Brava.
Sì?
Voglio dire.
Brava.
E Bollani, ci dica ancora qualcosa? Che disco è questo?
Io ascolterei dall'ultimo disco, un disco intitolato L'esteta e l'estetista, perché il nostro... aveva deciso di optare per le cover ultimamente, nonostante sia un grande autore di testi,
certo.
E quindi sono grandi classici della canzone, non so poi cosa ascoltiamo oggi, ma sarà sicuramente traboccante di umanità e di
disillusione. È importante sentire come l'arrangiamento ridà forza poetica a parole che sembrano dimenticate.
Sentiamo.
Parole di attori minori.
Questo è sempre uguale, devo dire, l'arrangiamento nella scuola.
Però ti prende subito.
No, sì.
Era il più ammirato nei saloni.
Bello, all'inizio.
Per le strane dimensioni.
Curioso.
Si credeva l'uomo più elegante.
Bella, molto bella.
Più galante. Nel suo dire.
Strano, penso dire.
Era alto così.
Ma è quello?
No, credo sia quello. No, sto parlando.
Era grosso così.
No, è proprio quella.
La fa.
Sì.
Come la fa?
Lo chiamavano Bombolo.
Arriva sempre un po' in ritardo, dopo scuola Tony Bennett.
È un po'.
Lo chiamavano Bombolo,
Speriamo che gli torni l'ispirazione per scrivere qualche testo, perché se sono queste le cover.
Era una grande rivelazione. Lei non trova che questa è una modificazione nella struttura, è un'enfasi diversa sul testo, con questa tecnologia imperante, non dia un senso quasi Paolo Contiano a questa
nuova linfa vitale.
A questo testo anni 30 quasi.
Che rischiava di venire dimenticato questo testo.
Peraltro,
è più galante della città, è importante nel suo dir, sono parole che sono quasi da cantautore.
Ma è molto sdrucciolo lui.
No, è molto sofisticata nella scrittura. Se non...
I Marlene Kunz hanno fatto molte cover?
Alcune, sì, sì.
E chi sono i vostri... Le vittime delle vostre cover chi erano?
In Italia in effetti la PFM, il 6 settembre, La Libertà di Giorgio Gaber, Mina con Non Mina. Gioco Più.
Sì. Non gioco più.
Più davvero?
Questa non lo so immaginare. No.
Io comunque stavo anche pensando che la prossima potrebbe essere in effetti un pezzo di Congo.
Perché no?
Perché ci piacerebbe. Ora che ho sentito il suo timbro, questa sua ricerca armonica.
I Vatussi anche.
Ha fatto anche i Vatussi.
Mi dispiacerebbe.
Andiamo al quarto posto.
Quarto posto.
Quarto posto, DJ Moccio.
DJ Moccio.
Elia Levi Lucchetti, in realtà, H. DJ Moccio.
H, sì.
Che è il rampollo quindicenne di una numerosa famiglia romana che ha avuto un ruolo importante nella cultura italiana.
Benissimo, sì.
Comunque, grazie a questo contesto culturale, oppure suo malgrado, DJ Moccio si è appassionato alla musica elettronica e nel giro di 3 stagioni è diventato la voce dell'avanguardia,
certo,
giovanile.
Certo, ma recentemente, mentre suonava al Goa di Reggio Emilia, che è un posto dove suonava lui, ha conosciuto Fitzgerald, che era, non è il famoso, ma un giovane alternativo nipote di terzo grado di Bersani. Sì. Si chiamava Fitzgerald Bersani.
Dico strano.
Bersani l'onorevole. Che lo ha illuminato sul movimento comunista del XXI secolo, parlava del comunismo, il neocom. E quindi è rimasto influenzato e ha parlato in questo testo che si chiama Beni collettivi. C'è l'idea della Cina come mediazione tra il comunismo, in qualche modo, e il capitalismo. Qui sentiamo un inserto di una compagna cinese che canta una cosa, però c'è anche un resto che è più individualista. Sentiamo.
Mi va tutto bene, il comunismo che ci conviene, dividere tutto quanto e vivere tutti quanti insieme. Sì, sì, mi va tutto bene, il comunismo che ci conviene, dividere tutto quanto e vivere tutti quanti insieme. Ma una cosa è chiara, che tutte le mie calzette, le mie giacchette, le mie scarpette me le porto nella bara, che tutte le mie forchette, le mie magliette, le mie mollette me le porto nella bara, che tutte le saponette, le marionette, le salopette, le biciclette, le suffragette, le conigliette me le porto nella bara, me le porto nella bara.
Ma qui arriva la compagna cinese.
Sì, sì, mi va tutto bene, il comunismo che ci conviene.
E questa è una hit in discoteca, no?
Sì, è una hit in discoteca.
A Bora Bora.
Che tutte le biciclette, le conigliette, le barzellette, le mitragliette, le bernardette me le porto nella bara. Che tutte le bernardette
e va avanti, le bernardette, le cani. Quindi c'è questo...
Voglio ricordare che si tratta dell'autore e performer di grandi successi come Tutte le sere fuori.
Sì, sì, che era molto simile.
Papi, ho solo 7 iPhone.
Sì, esattamente, esattamente, sì.
Eh sì, un po' sì, la musica è
tutte sere fuori, vado tutte le sere fuori, me ne frego dei genitori. Cioè, è passata da questa critica sociale,
perché lì è diciamo, il testo
familiare,
che
sedicenne, e è diventato sulla tematica sociale.
Non so se l'ospite vuole commentare questo.
Ma se siete avanti, io qui non riesco più a starvi dietro. mi manca la verve.
E facciamo arrivare il terzo posto, sì, dove troviamo Ennio Flagelli.
Perché mettete queste cose? Ennio Flagelli
è arrivato
terzo. È arrivato al terzo posto ed era questo anche tanto piacerà, che non lo sentivamo.
Questo piacerà al nostro
è il noto cantautore autoflagellante che esordì nel 1968 in piena contestazione con la canzone di protesta È colpa vostra,
sì, certo,
in aperta polemica con i Rocks di Shel Shapiro e della loro Ma che colpa abbiamo,
sì,
noi?
Esatto.
Cioè si tentava in quel periodo un'attribuzione
di colpa, il problema della colpa, sì, nell'Europa civilizzata, insomma, l'Europa...
Però io ricordo che Flagelli è passato poi a una fase intimista di riflessione indeterminata,
certo,
pubblicando un concept album nel 76 di Chi è la colpa,
certo,
chiamava,
sì,
mettendosi in contrasto con È stata tua la colpa di Edoardo Bennato.
Esattamente, quindi non sa di chi è la colpa. E poi?
Ma nel 2006, a 30 anni dal successo cantautorale in seguito al protocollo di Kyoto, si è lanciato in una condanna della globalizzazione con il brano Colpa mia.
È passato dall'esterno all'interno.
Non trovando nessun luogo adatto.
Ma ha dato la colpa. Sentiamo che cosa ci canta.
Piace molto. Ennio Flagelli e gli accusatori, il gruppo della compagna.
Sì, sì. Ero giovane.
È colpa mia. Se sbagliano gli acciai è colpa mia. Se seccano i bonsai è colpa mia. Se muti una tremenda pattumiera. Se fanno 80 gradi a primavera. È colpa, 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 colpa mia.
Ricerca di più.
Comincia a pensare.
È colpa tutta mia. Colpa tua, sì. Colpa tutta mia.
è colpa mia, spiaggiano i delfini è colpa mia, si gridano i bambini è colpa mia, se tanta gente vive nel tugurio, se i tonni sono pieni di mercurio, colpa, 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 colpa mia, è colpa tua, io uomo, io civiltà. Io ho citato, io che non ho capito niente, io che distruggo tutto e non costruisco niente, colpa tua, mia, la colpa è tutta mia, se c'è l'emigrazione è colpa mia, e la prostituzione è colpa mia, e se non c'è petrolio sotto terra, e se nella canciata c'è la guerra, colpa, 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 colpa,
colpa,
colpa, colpa.
Interessante, a me piace molto il gruppo che lo accompagna. Non abbiamo, non, cioè, ci fa paura come chiedere un commento a Godano, però, beh, però dobbiamo chiedergli.
È un
però,
tema importante, io uomo, io civiltà, dice Fragelli, non è che...
No, ma io in realtà, sentendo queste cose, credo di aver tratto ispirazione per il mio primo disco di blues solitario, autotormentato.
Sta per arrivare, quindi.
No, da, questo è l'abbrivio.
È l'abbrivio. E come lo, sì, come lo chiamerà il disco?
Ci penserò, però cercherò di ruotare intorno al concetto di colpa.
La colpa.
Chiedo scusa, magari.
Quelli che la colpa. C'è un cantautore francese che è Sylvain Plait. A che punto siamo?
Siamo al secondo posto, oh, dove troviamo Duccio Vernacoli. Ah,
ecco,
è l'ormai celebre paroliere, cantante amato anche dal nostro pubblico qui nello studio C.
È stato riscoperto dal dottor Gembe in persona alla fine degli anni 90, quando aveva subito un ingiusto declino insieme ai Milli Vanilli.
Che io non so, so perché sia, questi Milli Vanilli, io non
ogni
so.
Il dottor Gembe li accomuna, non ho capito cosa.
Forse il nostro ospite li conosce?
No.
Milli Vanilli.
Cioè, Milli Vanilli. No. Vabbè, comunque, esiste. Ascoltiamo un brano dal Black Album di, sì, Vernacoli, ed è la versione di Duccio di Bad.
Adesso conto fino a tre, giusto, e poi ti gonfio, tu sai perché, te lo ridico, amico mio, conosci gioco e fa uno sbucinio, dici il limite lì è il cielo, e per me gli è proprio vero, amico tu non ha visto nulla, sta buono lì che arrivo e sono cattivo, 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 sono cattivo, cattivo, e sono davvero cattivo, sono cattivo, guarda cattivo, te lo dico, sono cattivo e tutto il mondo intero gli andrà a dire che sono cattivo, casca il mondo e casca la testa e dici tutti di un mettere e poi dici allora dimmelo un po' chi gli è il cattivo.
Who's bad?
Who's bad?
È giusto. Yeah.
Lei trova che questa visceralità sia correttamente interpretata, la visceralità del rock, l'elemento, diciamo, violento, anche diciamo pop, anche da strada del rock, sia interpretabile.
Credo che sia quello che manca ai Marlene Kunz attuali.
Sì.
Credo che sia quello che manca.
Cos'è che manca? Il vernacolo toscano? Non credo. No.
Ma il vernacolo toscano è qualcosa di cui mi ha illuminato il signore qui presente. In effetti potrebbe essere. Non capisco perché lei mi attribuisce queste facoltà, questa capacità di intendermi di traduzioni, però in effetti me la prendo. E in effetti potrei pensare al vernacolo come,
cioè,
come
tradurre
nuova
i brani...
mia. Sì. Io proporli.
Però dialetto cunese, quindi sarebbe dura.
Vedo, sì, sì, sì.
Credo che dobbiamo concludere.
Basta con le superlettere.
E quindi dobbiamo ringraziare il nostro ospite di oggi, Cristiano Godano.
Grazie, grazie a voi.
E annunciare al primo posto della Hit Parade la sigla finale del Dottor Gembe.
Eccola. È stato con noi Cristiano Godano e il nostro notaio arrangiatore Mirko Guarini.
Grazie a tutti.
E grazie alla nostra curatrice Monica Nonno, al nostro regista Riccardo Basile, agli autori Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti, in redazione per noi c'è Monica Manessi, grazie ai nostri tecnici Andrea Quaducci, Andrea Cappelli, Giovanni Turchi, Lino Sabatino, grazie al pubblico in studio qui alla Rai di Firenze, alla prossima da Davide Ondino
e Stefano Boldani.